Ecco carissimi, siamo qui, dunque noi del rito romano, siamo all'ultima domenica del tempo ordinario che poi lascerà il posto all'Avvento e celebriamo Cristo Re. E abbiamo un Vangelo secondo Matteo solenne, inizia in modo solenne. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Ecco, vorrei cominciare a dirvi cosa mi colpisce di questa prima pericope. Finalmente Gesù è riscattato da tutte le tremende umiliazioni subite sulla croce. Verrà nella sua gloria e tutti gli angeli lo circonderanno e siederà sul trono della sua gloria. Pensate, qui l'unico trono che ha avuto è uno strumento di supplizio, di tortura, la croce, ma lì sarà il trono della sua gloria. E verrà proprio nella sua imponenza, nella sua onnipotenza, nel suo splendore, sarà veramente il re dell'universo. E vorrei allacciarmi a questo, Cristo re, lo celebriamo come re. Allora, Cristo re, uno si potrebbe chiedere di che cosa? Di tutto l'universo. È importante definire questo, soprattutto adesso che si stanno scoprendo nuove scoperte scientifiche, no? Allora, se noi diciamo che che so il caso, c'è chi dice che l'universo sia fatto per caso, c'è chi si arrampica sui vetri, ma non l'attribuiscono a Dio. Allora, se noi facciamo così, potremmo anche noi aver avuto dei pensieri così nella mente, ma come si sarà fatto? Boh. Se noi neghiamo che è stato creato da Dio, sapete cosa siamo? Siamo addirittura eretici. Perché se non crediamo che l'universo è stato creato da Dio, ma dal caso, o dal caos, o da non so che cos'altro, neghiamo una verità di fede. La prima del nostro credo, credo in Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra. Non si può negare che questo universo abbia un creatore, abbia un inizio. E la scienza moderna ci viene in aiuto perché. Per esempio, al tempo degli antichi greci, che non si avevano gli strumenti scientifici di adesso, gli osservatori, i telescopi, eccetera, si pensava che la materia fosse eterna, fosse sempre esistita. E questo, capite bene, che permetteva di non tirare in ballo nessun creatore. Poi, quando si è arrivati con la scienza a scoprire il Big Bang è una prova dell'esistenza di Dio, non il contrario, perché prova che ha avuto un inizio. C'è stata questa, diciamo così, questo atomo primordiale che è esploso e ha lanciato nell'universo tutto ciò che esiste, ma guardate che questo prova che la materia non è eterna, la materia ha avuto un inizio, quindi la scienza moderna, l'astrofisica moderna ci prova che Dio ha avuto un inizio, al punto che l'universo ha avuto un inizio e che è creato da Dio, al punto che allora era l'Unione Sovietica, non ha accettato la teoria del Big Bang. Sapete perché? Perché postulava un creatore. Non era la materia eterna che era sempre esistita, era una materia che aveva avuto inizio. E noi la Bibbia inizia così anche, in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, e tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. Quindi, se noi analizziamo un po' oggigiorno, perché Gesù è il re dell'universo, no? E siccome interessa molto questo discorso, che è il discorso della creazione, non ci allontana mica dal Vangelo, è riflettere su ciò che ha creato Dio, no? E allora guardiamo un po', analizziamo un po', noi siamo sul pianeta Terra, no? Ora, e siamo fermi, se io vi posso parlare perché sto ferma, se voi mi potete ascoltare perché siete fermi seduti su una sedia o in macchina o non so dove, ma ebbene, la Terra non sta per niente ferma, gira 1800 km al minuto, la velocità orbitale della Terra sono 1800 km al minuto, se non girasse noi non potremmo stare fermi perché la velocità dà questa forza gravitazionale che ci tiene aderenti al pavimento. E non potremmo fare niente, non potremmo fare gli spaghetti, ci sarebbe niente che sta fermo. Infatti, quando vanno nello spazio, li vediamo che planano nelle navette spaziali, non toccano il pavimento, eh? Ma non solo la Terra si muove, il Sole, gli astri, le galassie, il Sole si muove a 200 km al secondo e il Sole. Anche lui fa il giro della galassia. E sapete quanto ci mette per fare il giro della galassia? C'è l'anno galattico. Noi abbiamo l'anno solare qui, ma nell'universo c'è l'anno galattico. Ci mette 250 milioni di anni. E tutto si muove. Eppure si muove. E chi lo muove? Chi lo muove? La risposta è questa. Si è scoperto che l'universo è in espansione, si espande. Cosa vuol dire? Vuol dire che le galassie si allontanano le une dalle altre. Questo è misurato, questo è verificato. E questo mi ha fatto fare una riflessione. Le stelle, le galassie sono comunque, diciamo così, materia inerte, sono gas, non sono materia vivente come gli animali, come le piante. Ora, se io prendo una materia inerte, una pietra, per esempio, non si muove da sola. Bisogna che io la prenda e la lanci. Questa è la cosiddetta energia cinetica. Quindi da qui si può trarre questa conclusione. L'universo è in espansione perché? Perché qualcuno l'ha preso e l'ha lanciato ed è ancora nel lancio. Qualcuno l'ha creato e l'ha lanciato. Solo che c'è un guaio, prima o poi si fermerà. E allora sarà la fine, eh? Non c'è niente, ci sono degli scienziati che asseriscono che l'universo è infinito, non è infinito, l'ha creato Dio, Dio non ha, l'infinito è solo Dio, Dio non avrebbe ricreato un altro infinito, ha creato una cosa finita, l'universo finirà, e le teorie variano, secondo gli scienziati uno dice che finirà fra 30 miliardi di anni, per esempio, il sistema solare finirà fra 5 miliardi di anni, e altri cambiano la data, ma non cambia il verdetto, finirà. Ma sapete chi ha detto la verità più fondamentale? Colui che ne sa più di tutti? E l'ha detto nel Vangelo, Gesù Cristo, cosa ha detto? Cieli e terra passeranno. Quindi vedete che non è infinito, passeranno, ha detto lui. Quindi nessun dubbio, stiamo andando verso la fine. E siamo nel tempo. Anche il tempo non è un assoluto. Noi siamo nel tempo, ma anche il tempo finirà. Quando saremo nell'eternità, vi ho già detto una volta che cos'è l'eternità? Allora, qui noi viviamo nello spazio-tempo, no? E nello spazio possiamo andare avanti e indietro a volontà. Nel tempo no, qui siamo legati all'istante presente. Ebbene, nell'eternità potremo andare avanti e indietro anche nel tempo, perché sarà tutto, tota simul possessio, sarà tutto presente. È per quello che si dice che in Dio non c'è né passato né futuro, è tutto presente, in Lui è tutto presente. Quindi stiamo andando, a tutta velocità, siamo andanti con moto, a me piace la musica, ci sono i movimenti, andante, andante con moto, ebbene noi siamo andanti con moto, e moto sempre più accelerato. E dove va, dove si espande questo universo? Sapete qual è la risposta a questa domanda? Ce n'è una sola. Perché dire universo vuol dire tutto ciò che esiste, non vuol dire, che so, io gonfio un palloncino in una stanza, quindi si espande nella stanza. No, l'universo è tutto ciò che esiste, quindi l'unica risposta a dove si espande l'universo è si espande verso il futuro. Si espande verso il futuro, eh? Quindi nessun dubbio. Andiamo verso la fine. Andiamo, questi Vangeli ci parlano della fine dei tempi e noi andiamo verso la fine del tempo. Ma c'è un re di questo universo, è Gesù Cristo, il Signore nostro. E ha voluto, per scelta sua personale, farsi uno di noi. Pensate. Che meraviglia il fatto che Dio si sia fatto uomo. Facendosi uomo ha preso gli stessi atomi e le stesse cellule che compongono ognuno dei sette, insomma, non so quanti miliardi di esseri umani ci sono adesso, sarà sette e mezzo, no, otto, non so, che esistono sul pianeta Terra. Ogni essere umano è composto di 100.000 miliardi di cellule, di cui ognuna contiene circa 1.000 miliardi di atomi. Ma vi rendete conto della complessità del corpo umano? In confronto alle stelle che sembrano così grandiose e immortali, sono nulla. La materia stellare è povera di informazione, ha il cosiddetto plasma, elettroni e nuclei, ma è molto povera di informazione. Quindi, quando si dice che l'uomo è polvere di stelle, si dice troppo poco, anche se questa è una verità. Sapete perché si dice che l'uomo è polvere di stelle? Perché all'inizio l'universo era troppo caldo, si doveva espandere. Espandendosi si sono creati i primi agglomerati, le galassie, le stelle, perché espandendosi si è raffreddato e si sono potuti creare già i primi agglomerati. E nelle stelle si sono formati gli elementi pesanti di cui siamo fatti noi: calcio, magnesio, sodio, potassio. Quindi siamo polvere di stelle, sì, ma siamo anche molto di più perché il corpo è fatto di questi elementi, ma l'anima sopravviverà per i secoli eterni, l'anima è immortale. Anzi, ci dice il profeta Daniele, saranno i santi veri astri che risplenderanno come le stelle e come lo splendore del firmamento. Siamo dunque noi le vere stelle, che non esauriranno mai più le loro riserve e brilleranno in eterno. A un patto però, che diventiamo santi, dobbiamo diventare santi. E per ritornare a questa verità di Gesù Cristo, il re dell'universo, sapete chi è che l'ha riconosciuto re dell'universo in un momento in cui non era per niente riconoscibile come re, anzi era sfigurato? Ma quest'uomo deve aver avuto una rivelazione incredibile. Il buon ladrone, vedendo un crocifisso, gli dice: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Uno che ha un regno non può che essere un re. L'ha riconosciuto e il Signore gli ha detto: oggi sarai con me in paradiso. Oggi, oggi, perché oggi? Perché dopo la morte di Gesù siamo entrati nel regime dei cieli aperti. Prima non si poteva entrare in cielo, neanche i contemporanei di Gesù, che sono morti prima della morte di Gesù, per esempio San Giuseppe e San Giovanni Battista, hanno dovuto fare l'anticamera, hanno dovuto andare nel seno di Abramo, nello Sheol, aspettare che Gesù salisse con la sua crocifissione, con la sua morte in croce, con la sua risurrezione, salisse e riaprisse i cieli. E Gesù non aveva negato di essere re. A Pilato aveva risposto, Pilato gli chiedeva: ma tu sei re? Tu lo dici, io lo sono. Cosa gli ha preparato Pilato? Che trono gli ha preparato? Una croce. Avrebbe voluto salvarlo perché ha fatto un ultimo tentativo di chiedere alla folla: volete costui o Barabba? È tremenda questa voltafaccia del popolo. Hanno scelto Barabba. Quindi, la regalità di Gesù sulla terra è una regalità assolutamente controcorrente. Mai visto un re di questo genere. Invece di regnare serve, invece di trionfare fallisce, invece di salire su un trono sale su una croce. Ma è così che vince, è così che ci ha salvati dall'inferno, è così che sconvolgendo ogni schema di regalità e potenza umana ha vinto la più grande battaglia e ha sconfitto il più grande nemico del genere umano, il maligno che ci voleva portare tutti in inferno. E dopo, all'ascensione, vediamo che sale e salirà alla destra del Padre, salirà per sempre alla destra del Padre. E quindi si vede che qui c'è tutta un'altra logica, perché la logica umana prima fa il re e poi fa le battaglie, mentre qui Gesù ha dovuto prima sconfiggere con un corpo a corpo tremendo il mortale nemico e poi essere intronizzato. Ma ora, e oggi lo celebriamo, è veramente il sovrano assoluto, lo splendore della gloria del Padre, esaltato al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, ed ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Quindi potremmo, ho fatto un piccolo schema, no? Come potremmo riassumere il regno di Dio sulla terra? È un re che vince perdendo, è scortato dagli angeli, abbiamo visto all'inizio di questo Vangelo, davanti a lui ci saranno tutti gli angeli, ed è un re, sapete che cosa vuole essere il Signore? Che re vuole essere il Signore? Vuole essere un re di cuori, perché Gesù, re dell'universo, non gli interessa granché essere il re dell'universo, dei pianeti, delle galassie e di tutto quello che ha lanciato in orbita. A lui interessa essere il re del mio cuore, del tuo cuore. Vuole essere un re di cuori. Il mondo è formato da miliardi di uomini e donne, miliardi di cuori. Gesù vuole essere il re di ognuno di questi cuori, ma per essere realmente il re di questo universo interiore, deve poter essere re di ogni cuore, compreso il mio e il tuo. Mi sono resa conto di una cosa: se non lo lascio regnare nel mio cuore, faccio fallire la sua regalità universale, perché non è re di tutto l'universo. C'è un posto, cioè il mio cuore, in cui non regna. Se tu ed io non lo lasciamo regnare nel nostro cuore, gli impediamo di abitare l'intero universo, perché appunto c'è quello spazio, quello del nostro cuore, in cui egli non regna e non può essere tutto in tutti. Quindi dobbiamo farci questa domanda in questa festa: se abbiamo un cuore libero per ospitare il re dell'universo, oppure l'abbiamo riempito di mille cianfrusaglie a cui siamo visceralmente attaccati e ci importa poco o niente del re dell'universo. L'uomo non si accorge che più mette da parte Gesù Cristo, più diventa schiavo di miti e di idoli vari imposti dalle mode di turno, che diventano i suoi regnanti in carica. Se non è Gesù Cristo che regna, ci saranno 100.000 altri che regnano. Il cuore dell'uomo non rimane vuoto. Da qualcosa si fa abitare. E quindi dobbiamo chiedere questa grazia in questa festa al Signore, che sia veramente il re del nostro universo, che regni, perché vi ho detto l'altra volta la differenza che c'è tra Salvatore e Signore. Allora, Salvatore è colui quando è morto in croce, Gesù ha preso su di sé i nostri peccati, ci ha salvati dalla morte eterna e ci ha resi di nuovo, come dire, ci ha di nuovo destinati al paradiso, no? Ma il Signore vuole esserlo adesso. È un re vuole regnare, vuole essere Signore nella nostra vita. Dobbiamo lasciargli il controllo, dobbiamo lasciarlo guidare la nostra vita, perché se no, se non nomino Gesù Cristo re del mio universo, il mio universo interiore è un caos, è un disordine assoluto, e dove non c'è un capo regna il caos, e dove credo di poter essere io a governare questo caos, non solo combino disastri, ma impedisco a lui di essere il re del mio universo. Ma pensate, quale capo di Stato ricorre a Gesù Cristo per governare il suo universo? Ah, non ci sarebbero guerre se si facesse così, eh? E dobbiamo cominciare da ognuno di noi, eh? Ognuno di noi deve nominare il Signore, Signore del suo universo, del nostro universo interiore. E allora tutto andrà a posto, al disordine subentrerà l'ordine, al caos subentrerà il cosmos. Cosmos, la parola cosmetica viene da cosmos e vuol dire ordine, armonia, tutto ciò che elimina il disordine. Allora, come fare per arrivare a tanto? Qual è l'elemento che ci aiuta? È la preghiera. Cos'è la preghiera? La preghiera è ritrovare la presenza di Dio, è coltivare la presenza di Dio nella nostra vita. Avete mai riflettuto perché si nasce piangendo? Tutti i neonati nascono piangendo? Perché abbiamo perso la presenza di Dio. Si viene al mondo da un altro mondo dove c'era la presenza, ma in questo no. Adamo, che è stato creato adulto, non è nato piangendo. Adamo, c'è questa bellissima rappresentazione. Dio ha formato Adamo dalla polvere della terra, no? Quindi per prendere la polvere è per terra, ha dovuto mettersi in ginocchio. E ha modellato questo essere e gli ha insufflato l'alito di vita. E quindi quando Adamo ha aperto gli occhi, ha visto Dio, aveva subito la presenza di Dio, mentre noi l'abbiamo persa. E oltretutto Adamo, per entrare nella presenza di Dio, non aveva bisogno di invocarla, c'era già. C'è un bellissimo inno della lettera agli Efesini di San Paolo che dice: benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Ma Adamo era già benedetto sulla terra, mentre noi l'abbiamo persa questa benedizione. Quando nasciamo piangiamo perché non siamo davanti alla presenza di Dio. La dobbiamo anzi, quando nasciamo ereditiamo addirittura il peccato originale, dobbiamo ricevere il battesimo che ce lo tolga. Quindi la preghiera adesso è l'unico elemento che ci dà di nuovo il contatto con quel mondo dove non c'è né gioia né tristezza né pianto e dove siamo benedetti con ogni benedizione nei cieli in Cristo. Quindi dobbiamo vivere molto di più nel soprannaturale, eh? Viviamo troppo nel naturale, dobbiamo elevarci un po' di più per percepire Dio, ma Dio lo si percepisce con i sensi spirituali, eh? Bisogna attivare questi sensi spirituali che ci permettono di percepire la presenza di Dio. Ecco, carissimi, allora chiediamo a Gesù, al Signore, il Re dell'universo, che diventi il Re del nostro universo, perché se sia il Re dell'universo va da sé, l'universo obbedisce perfettamente alle leggi che il Signore ha dato. Non avete mai sentito di un incidente planetario, un pianeta andato a cozzare contro l'altro? No, seguono perfettamente le loro orbite. Siamo noi che siamo liberi, che rischiamo di non funzionare come vorrebbe il Signore se non seguiamo la sua voce. Ecco, allora chiediamogli questa grazia. Adesso vi lascio la vitamina spirituale, l'ho intitolata così: attenti alla scelta. Il Signore non condanna per un errore o per un peccato, ma per una scelta. Ciò vuol dire che dei peccati ne posso fare, ma se io ho scelto Lui, il mio orientamento è sempre verso di Lui. Quindi dobbiamo fare questa preghiera: Signore, a partire da questo momento io scelgo te per sempre come mio Signore, come mio Salvatore e mio Signore, perché così di cadute ce ne saranno, ma l'orientamento rimane verso di Lui. Le cadute non potranno farci cambiare l'orientamento che abbiamo stabilito prima. Quindi dobbiamo dire al Signore: scelgo te come Signore, e il Signore ci giudica per la scelta che abbiamo fatto, non per lo sbaglio che ci capiterà di fare. Ecco carissimi, allora buona festa di Cristo, buona solennità addirittura di Cristo Re dell'Universo, e se avete chiarimenti, domande da fare, il numero è 338-7553-847, e poi sul sito incamminoconGesù.org trovate anche gli audio. Ciao a tutti e buona festa, buona solennità da Vilma.